ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge Akutagawa Ryunosuke.
Rashomon. Il sole era al tramonto a Rashomon, la porta dei demoni. Un servo aspettava che la pioggia cessasse. Sotto la tettoia di quella larga porta non c'era che quest'uomo. Soltanto una cavalletta si fermò su una grande colonna scrostata della porta. Dal momento che Rashomon si trovava sulla strada di Suzakuoji, altre persone oltre quest'uomo sarebbero dovute essere là ad aspettare che la pioggia cessasse, ma là non c'era nessuno. Poiché negli ultimi anni a Kyoto si erano susseguiti uno dopo l'altro terremoti, cicloni, incendi, carestia, il degrado della città era enorme. Secondo le antiche cronache, le statue di Buddha ed i loro ornamenti venivano distrutti ed i pezzi di legno laccato, argentato e dorato venivano accatastati sulla strada e venduti come legna da ardere. Essendo questa la situazione della città, nessuno si preoccupava di riparare Rashomon, la porta dei demoni. Vi si rifugiavano solo i ladri. Infine, si prese persino l'abitudine di portare dentro l'edificio i cadaveri dei senza parenti e abbandonarli lì, miseramente. Così, dopo il tramonto, per paura, nessuno si avvicinava alla porta. Invece i corvi arrivavano da ogni parte. Durante il giorno volavano in cerchio intorno al tetto dell'edificio, stridendo, e al tramonto si stagliavano come semi di sesamo contro il cielo rosso. I corvi naturalmente venivano per mangiare i cadaveri. Ma quel giorno, forse per l'ora tarda, non si vedeva nessun corvo, solo qua e là sulla scalinata dove le erbacce spuntavano dalle fessure tra le pietre si vedevano le macchie bianche dei loro escrementi. Il servo, che indossava un liso kimono di colore blu, stava seduto sull'ultimo dei sette scalini e guardava la pioggia appacatamente, toccandosi un grosso brufolo sulla guancia destra. L'autore poco fa ha scritto: un servo aspettava che la pioggia cessasse, ma il servo non aveva un'idea precisa di cosa fare dopo che la pioggia fosse cessata. In una situazione normale certamente sarebbe tornato nella casa del padrone, ma proprio dal suo padrone era stato scacciato via 4-5 giorni prima. In quell'epoca dunque la città di Kyoto era caduta molto in basso e questo servo, in verità, era stato licenziato anche per colpa di questa decadenza. Perciò, più che un servo aspettava che la pioggia cessasse, l'autore avrebbe dovuto scrivere: un servo, inchiodato dalla pioggia, non sapeva né dove andare né quando si sarebbe mosso. Per di più il tempo in quel giorno influiva in qualche modo sullo stato d'animo di questo servo dell'epoca Heian. La pioggia, che aveva cominciato a cadere dopo le 4, non dava ancora segno di smettere. Intanto il servo, pensando al giorno dopo e cercando di giungere in qualche modo a una soluzione, passava da un pensiero all'altro senza però trovare una via d'uscita, mentre incessante gli giungeva il rumore della pioggia sulla strada Suzakuoji. La pioggia arrivava da lontano e avvolgeva Rashomon, la porta dei demoni. Il buio scendeva sempre più fitto e in alto il culmine del tetto sembrava reggere nuvole scure e pesanti. Per risolvere una situazione così disperata non esisteva nessuna scelta. La scelta era se finire sotto un tumulo di terra o finire sulla strada morto per fame e quindi essere portato nell'edificio soprastante la porta e abbandonato come un cane. Il servo, dopo aver pensato e ripensato, finalmente arrivò a una conclusione. Bisogna decidere senza scrupolo. Tuttavia, esitava. Era convinto della propria idea, ma allo stesso tempo non aveva abbastanza coraggio per accettarne le conseguenze. Diventare un ladro. Il servo starnutì, poi si alzò di malavoglia. A Kyoto, dopo il tramonto, la temperatura si abbassa bruscamente e quella sera faceva un freddo tale da suscitare il desiderio di avvicinarsi al fuoco. Il vento entrava senza esitare tra le due colonne della porta insieme al buio del tramonto. Andò altrove anche la cavalletta che era rimasta sulla colonna laccata. Il servo, seppellendo il collo nel kimono e alzando le spalle, si guardò intorno. Lì, infatti, pensava di passare in qualche modo la notte se avesse trovato un posto dove poter dormire tranquillamente, lontano dagli sguardi della gente, dal fastidio della pioggia, dal vento. Per fortuna trovò una larga scala, anche questa laccata, che conduceva al locale sopra la porta. In quel locale gli uomini, se c'erano, non potevano essere che cadaveri. Il servo, facendo attenzione che non oscillasse il fodero della spada che portava al fianco, poggiò il piede calzato di un sandalo di paglia sul primo gradino della scala. Passò qualche minuto. Al centro della larga scala l'uomo, rannicchiato come un gatto, trattenendo il fiato, era tutto teso verso l'alto. La luce che veniva di lassù gli illuminava vagamente la guancia destra, dove spuntava tra la barba corta un brufolo rosso e giallo di pus. Da principio si era convinto di trovare lì solo cadaveri. Ma quando provò a salire due o tre gradini, scoprì che qualcuno di sopra accendeva del fuoco e lo portava qua e là. Questo si poteva intuire dalla torbida luce gialla che, spostandosi, si proiettava contro il soffitto tutto coperto di ragnatele. Chi accendeva il fuoco al piano superiore di Rashomon in una notte di pioggia? Certamente un essere strano. Il servo, strisciando come un geco e trattenendo il rumore dei passi, giunse all'ultimo gradino della ripida scala, poi, tenendo il corpo più orizzontale possibile e sporgendo il collo più che poteva, guardò con paura il piano superiore. Vide che nel locale erano stati buttati alcuni cadaveri, proprio secondo la diceria. Ma siccome la luce del fuoco illuminava meno spazio di quanto avesse immaginato, non poteva decifrare il loro numero preciso. Intravide però cadaveri con indumenti e altri senza, cadaveri di uomini e cadaveri di donne. Stavano per terra, dappertutto, bambole di terra, la bocca spalancata e le braccia larghe, tanto da far dubitare che una volta fossero stati vivi. Sulle spalle e sui busti si rifletteva una luce fioca che rendeva ancora più scure le parti basse. Stavano per terra, zitti, muti per l'eternità. Il servo, per il puzzo dei cadaveri, si portò la mano al naso, ma Subito quella mano si trovò dimentica di coprire il naso perché un'emozione terribile cancellò il senso dell'olfatto. Vide all'improvviso una persona accovacciata tra i cadaveri. Era una vecchia vestita di un kimono rossastro, magra, piccola, con i capelli bianchi, somigliava a una scimmia. Manteneva il fuoco su un tizzone di pino. Guardava da vicino la faccia di un cadavere. A giudicare dai capelli lunghi doveva essere il cadavere di una donna. Il servo, pavido più che curioso, per un attimo si dimenticò persino di respirare e provò la sensazione di sentirsi drizzare i capelli in testa, come si legge nei libri antichi. Ora la vecchietta infilò il tizzone acceso tra le assi lasche del pavimento. Poi portò le mani sul collo del cadavere e cominciò a strappare i lunghi capelli uno per volta, come una mamma scimmia fa quando toglie i pidocchi alla sua scimmietta. Sembrava che i capelli venissero via facilmente. Ogni volta che un capello veniva via, il terrore scemava dal cuore del servo e allo stesso tempo cresceva in lui un vivo odio contro la vecchietta. No, non è giusto dire contro la vecchietta. A ogni istante aumentava in lui l'avversione per tutti i mali. Adesso, se qualcuno gli avesse ricordato quello che aveva pensato prima, mentre si trovava di sotto, quando si trattava di morire di fame o diventare ladro, probabilmente avrebbe scelto di morire di fame senza rammarico alcuno. Nel suo cuore l'odio contro tutti i mali si era acceso forte come il fuoco di quel tizzone. Il servo però non capì perché la vecchietta strappasse i capelli del cadavere, perciò in teoria non seppe dare un giudizio né in bene né in male, ma di fatto per lui strappare i capelli da un cadavere al piano superiore di Rashomon in una notte di pioggia era un male imperdonabile. Certo è che il servo adesso dimenticò completamente di fare quanto aveva deciso, cioè diventare ladro. Allora, di colpo saltò dalla scala al piano e si avvicinò a grandi passi alla vecchietta tenendo la mano sull'impugnatura della spada. La vecchietta si spaventò e scattò come una freccia dall'arco. «Dove vai?» gridò il servo parandosi di fronte alla vecchietta che scappava, inciampando nei cadaveri. La vecchietta cercò di oltrepassarlo spingendolo indietro, ma il servo la respinse. I due si affrontarono tra i cadaveri, dapprima senza dirsi nulla. Si sapeva fin dall'inizio chi avrebbe vinto. Alla fine il servo le prese il braccio, fatto di ossa e di pelle. Una zampa di gallina. «Cosa facevi? Dillo, altrimenti ti farò parlare io». Poi la lasciò di colpo e le mise davanti agli occhi la lama lucente della spada sguainata. La vecchietta non disse nulla, con le braccia tremanti, respirando affannosamente, aprendo gli occhi come se gli uscissero dalle orbite, ella si ostinava a stare zitta, muta. Il servo allora sentì che la morte o la vita di quella vecchia dipendevano esclusivamente dalla propria volontà. Questa sensazione raffreddò l'ardore che si era acceso in lui. Gli rimaneva soltanto una spavalderia serena e la soddisfazione per avere felicemente portato a termine un lavoro. Allora il servo, guardandola dall'alto in basso, le disse con voce un poco addolcita: «Non sono né un poliziotto né un giudice, sono un viaggiatore arrivato a questa porta da poco, perciò non ho nessuna intenzione di legarti o arrestarti. Ma raccontami, che cosa facevi qui a quest'ora?» La vecchietta allargò ancora di più gli occhi già spalancati e con le palpebre rosse fissò il servo con uno sguardo intenso e penetrante, come quello degli uccelli rapaci. Poi, come masticasse qualcosa, mosse le labbra che a causa delle rughe erano quasi tutt'uno col naso. Il collo era sottile, si vedeva il pomo d'Adamo sporgente e sussultante. In quell'istante le uscì con fatica dalla gola, ma penetrò acuta nell'orecchio del servo una voce simile allo strillo del corvo. Con questi capelli, con questi capelli, pensavo di fare una parrucca. Il servo si sentì avvilito dalla risposta tanto banale della vecchietta e nello stesso tempo gli ritornò nel cuore l'odio di prima, accompagnato da un freddo disprezzo. Forse la vecchia intuì il suo stato d'animo e, tenendo ancora in mano i lunghi capelli strappati dalla testa del cadavere, farfugliò qualcosa con la vociaccia, questa volta di un rospo. Certo, può essere davvero una colpa strappare i capelli ai morti, ma questi morti, tutti quanti, meritano d'essere trattati così. La donna alla quale strappavo i capelli, per esempio, tagliava serpenti in pezzi di una dozzina di centimetri, li seccava e andava a venderli come pesci secchi. Se non fosse morta di malattia, sarebbe andata a venderli ancora adesso. Io non credo però che questa donna abbia fatto del male. Era costretta a farlo, altrimenti sarebbe morta di fame. Dunque, anche quello che facevo ora io non lo considero un male. Ero costretta, altrimenti morivo di fame. Il servo rinfoderò la spada e con la mano sull'impugnatura ascoltava la storia con distacco. L'altra mano accarezzava il grosso brufolo rosso e giallo di pus. Ma mentre ascoltava, gli cresceva in cuore il coraggio che gli era mancato di sotto. In quel momento non ebbe più dubbio se morire di fame o diventare ladro. Morire di fame era fuori discussione. Nemmeno ci pensava più. «Le cose stanno veramente così», insistette il servo con voce sprezzante quando la vecchietta ebbe finito di raccontare. Poi fece un passo avanti e, allontanando improvvisamente la mano dal brufolo, afferrò la vecchia per il colletto del kimono e disse come se volesse morderla: «Allora, anche se io ti derubassi non mi odieresti, no? Altrimenti anch'io muoio di fame». D'un tratto il servo strappò il kimono alla vecchietta, poi le diede brusco un calcio e, mentre lei cercava di afferrargli le gambe, la fece cadere sui cadaveri. Per arrivare all'inizio della scala c'erano soltanto 5 passi. Il servo, tenendo sotto il braccio il kimono rubato, in un attimo prese a scendere la scala ripida che portava nella notte profonda. Poco dopo la vecchia, nuda, si sollevò dai cadaveri sui quali stava come morta, facendo uscire dalla bocca una vocina flebile e gemente. Arrivò all'imbocco della scala, guidata dalla luce del fuoco che ancora ardeva. Di lì guardò in basso. I corti capelli bianchi le cascavano sulla fronte. Fuori dal Rashomon, la porta dei demoni, c'era solo la notte, buia. Racconto. Di un boscaiolo che risponde al giudice.
Sì, sono stato io a trovare quel cadavere. Stamattina, come sempre, sono andato alla montagna dietro casa mia per tagliare dei cipressi. Allora, nel bosco tra le montagne, ho trovato quel cadavere.
Dove l'ho trovato?
Presso poco alla distanza di 500 metri dalla strada per Yamashina. È un posto solitario dove si trovano magri cipressi in mezzo ai bambù. Il cadavere, con il kimono blu e la mitra di fattura elegante, giaceva supino. Aveva ricevuto un solo colpo, ma si trattava di una ferita al cuore.
No, non perdeva più sangue. Anche la ferita sembrava già secca e ad essa si era attaccata una mosca cavallina con insistenza, come non sentisse nemmeno il mio passo.
Non c'era la spada o qualcos'altro in giro? No, non c'era niente. Solo alla base di un cipresso c'era una corda. Poi, oltre alla corda c'era anche un pettine. Intorno al cadavere c'erano soltanto queste due cose, però dal fatto che l'erba e le foglie di bambù erano calpestate dappertutto, immagino che quell'uomo prima di morire debba aver reagito duramente. Non c'era un cavallo? In quel posto i cavalli non riescono mica ad avvicinarsi. Comunque bisogna attraversare un bosco per arrivare al sentiero dove possono passare. Racconto. Di un bonzo itinerante che risponde al giudice. Quell'uomo, ora cadavere, certamente l'ho incontrato. Ieri forse era mezzogiorno, mentre io andavo a Yamashina partendo da Sekiyama, quell'uomo veniva a piedi verso Sekiyama insieme con una donna, a cavallo. Non ho potuto vederla in faccia perché portava un velo. Quel poco che ho potuto vedere erano i colori del suo kimono, che sembravano autunnali. Il cavallo poteva essere storno e la sua criniera era rasata. L'altezza? Ma era forse 130 centimetri, essendo un predicatore, non me ne intendo molto. L'uomo, sì, aveva non solo una spada, ma anche un arco. In particolare mi ricordo ancora molto bene che c'erano 20 frecce da combattimento nella faretra laccata nera. Non pensavo affatto che quell'uomo sarebbe finito in questo modo. Certo, la sorte di un uomo imprevedibile. Comunque, povero lui, non so cosa dire. Racconto. Di un informatore che risponde al giudice. L'uomo che ho arrestato, è certamente il famoso bandito Tajumaru. Quando l'ho arrestato, forse era caduto da cavallo, gemeva dolorosamente sul ponte dalla parte di Avata. Di che ora si trattava? Ieri sera. Non molto tardi, come l'altra volta, quando non riuscì a prenderlo. Aveva lo stesso kimono blu e la spada con delle incisioni, ma ora, come vedete, oltre alla spada, ha anche l'equipaggiamento d'arciere. Lo stesso che aveva l'uomo ora cadavere. Allora deve essere Tajumaru quello che l'ha ucciso. Suppongo che l'arco fasciato di cuoio, la faretra laccata nera e 17 frecce con le piume di falco era tutto quello che quell'uomo aveva con sé. Sì, aveva anche un cavallo che, come dite, era storno con la criniera rasata. Era proprio il suo destino cadere da quella bestia. Il cavallo stava brucando lungo la strada e trascinava le lunghe redini. Questo Tajumaru ha un debole per le donne, più degli altri ladri della città. Nell'autunno dell'anno scorso, quando furono trovate uccise una donna sposata e la sua giovanissima serva, si diceva che fosse lui il colpevole. Se fosse stato lui a uccidere quell'uomo, non si sa cosa avrebbe fatto alla donna che stava sul cavallo storno. Non vorrei essere troppo indiscreto, ma pregherei di considerare anche questo elemento. Racconto. Di un'anziana che risponde al giudice. Sì, quel cadavere è l'uomo che mia figlia sposò. No, egli non era della capitale, era un samurai del capoluogo della provincia di Wakasa. Si chiamava Takehiro di Kanazawa e aveva 26 anni. No, Avendo un carattere così gentile, non poteva essere oggetto di qualche vendetta. Mia figlia. Il suo nome è Masako e ha 19 anni. Sebbene ella abbia un carattere forte quanto quello di un uomo, non ha mai avuto una relazione con uomini tranne che con Takehiro. La sua piccola faccia ovale è di carnagione scura e all'angolo dell'occhio ha un neo. Ieri Takehiro era partito con mia figlia per vacanza. Ma che disgrazia finire in questo modo. Ora però sono veramente in pensiero per mia figlia. Potrei rassegnarmi per mio genero, ma lei dove si trova? Vi prego, con tutto il cuore. Cercate mia figlia fino in capo al mondo. Quanto odio quel ladro che si chiama Tajomaru. Non solo mio genero, ma anche mia figlia. Confessione. Di Tajomaru. Sono stato io a uccidere quell'uomo, ma non ho ucciso la donna. Allora dove è andata? Non lo so nemmeno io. Anche se mi torturaste, non potrei rispondere quello che non so. Poi, ormai non ho intenzione di nascondere niente. Ho incontrato ieri quella coppia. Poco dopo mezzogiorno. In quel momento un soffio di vento ha sollevato il velo della donna facendo appena vedere il suo viso. Appena. Tanto fugacemente da farmi credere di aver visto una santa buddista. Proprio in quell'attimo ho deciso di possedere la donna anche se avessi dovuto uccidere l'uomo. No, non è difficile come pensate uccidere un uomo. Per possedere una donna il suo uomo sarà sempre ucciso in qualche modo. Solo che io uso la spada. Voi usate il potere, il denaro, le parole suadenti, certo. Così non si vede il sangue né un morto, ma lo uccidete lo stesso. Giudicare chi è il più colpevole, io o voi, non sarebbe facile. Se però potessi possedere una donna senza uccidere il suo uomo non avrei nulla da dire, anzi... Quella volta avevo deciso di prenderla possibilmente senza uccidere. Dunque non potevo mettermi in azione sulla strada per Yamashina. Così ho cercato di farli andare verso la montagna. Non è difficile anche questo tipo di manovra. Quando li ho incontrati per strada e mi sono messo a camminare con loro, ho raccontato che nella montagna davanti a noi c'erano delle rovine dove avevo trovato tanti specchi e tante spade che avevo poi nascosto nel bosco dietro la montagna e che avrei venduto a buon prezzo se qualcuno avesse voluto comprarli. A poco l'uomo si era lasciato convincere. Non è terribile il potere dell'avidità? Quando siamo arrivati davanti al bosco, ho detto loro di venire a vedere il tesoro. L'uomo non poteva non essere d'accordo, ma la donna, senza nemmeno scendere dal cavallo, ha detto che avrebbe aspettato. Era abbastanza logico che ella dicesse così, poiché il bosco era molto fitto. Per la verità, lo avevo già previsto e sono entrato nel bosco con l'uomo. Per un po' c'erano solo bambù, ma dopo 50 metri apparsa una macchia di cipressi. Non c'era nessun posto più adatto per portare a termine il mio piano. Mentre andavo avanti, aprendomi la via tra i rami, gli ho detto di aver nascosto il tesoro sotto un cipresso. L'uomo si è precipitato verso i magri cipressi, dove i bambù si facevano più radi, e di colpo l'ho aggredito. Aveva una notevole forza, adeguata a uno che porta la spada, ma essendo sorpreso non ha potuto reagire. Subito si è trovato legato alla base del tronco di un cipresso. La corda. Grazie al mestiere di rapinatore la tengo sempre pronta al mio fianco. Una volta che gli ho riempito la bocca con foglie di bambù, non rimaneva più nessun'altra complicazione.